Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai nostri radioascoltatori. Eccoci di nuovo insieme per la trasmissione Informa Salute. Vi parla Giovanni Marinosci, che oggi, quale specialista ginecologo, ha il dottor Tola, Nardo Tola, come ospite. Dottor Tola, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie per aver accettato l'invito intanto. Vi presento rapidamente il dottor Tola, ginecologo presso il CEDIAN, centro diagnostico in Nuoro, e direi che, mi permetto di dire, è uno dei maggiori specialisti che in Sardegna abbiamo, e di questo ne siamo fieri. Dottor Tola, l'argomento che lei oggi ha proposto è il prolasso genitale.
Il prolasso genitale, certo.
Però, prima ancora, mi spiega in modo dettagliato, cortesemente, in cosa consiste la sua specialità medica. Lo facciamo sempre medico dopo medico, specialista dopo specialista, in modo da approfondire anche un pochino i vari aspetti della sua specialità. Alla domanda, cortesemente, risponda tra un attimo, visto che devo prima annunciare i numeri di telefono per contattarci. Potete sottoporre ai nostri specialisti le vostre domande, le vostre richieste, attraverso il numero 391 1724 686. Potete anche mandare un sms o scrivere via mail a cedian@cedian.it, oppure seguirci attraverso il nostro account Facebook su CEDIAN Centro Diagnostico. Allora, dottor Tola, ci spiega un attimino in cosa consiste la sua specialità. Beh, lo sappiamo un po' tutti, voglio dire, ma ci sono dei particolari che magari possono sfuggire, data l'alta specializzazione che richiede appunto la sua specialità.
Beh, insomma, il ginecologo si occupa di malattie dell'apparato genitale femminile,
sì.
e quindi tutto quello che tutte le malattie appunto dell'apparato genitale femminile e anche la gravidanza, diciamo così, patologie e fisiologie della gravidanza. Quindi ci sono varie branche dentro la ginecologia, che sono branche prettamente mediche, c'è la parte endocrinologica, c'è la parte diagnostica, poi c'è la parte chirurgica, della quale io mi occupo prevalentemente.
Ho capito. Pertanto, parte chirurgica fino anche ad asportazioni di
organi genitali femminili, quando ovviamente è necessario. Ovviamente, prima di arrivare all'intervento chirurgico, c'è sempre la fase diagnostica, molto, molto importante, e si tenta sempre una terapia medica,
sì,
quando è possibile. In certi casi e in certe patologie non abbiamo alternative all'intervento chirurgico, e a volte questo è assolutamente risolutivo, a volte invece i risultati dipendono molto dall'entità e dal tipo di patologia.
Per sua esperienza, le malattie ginecologiche o le patologie ginecologiche nell'arco degli ultimi 10-20 anni hanno un aumento di incidenza?
Beh, diciamo che io ritengo che ci sia una maggiore sensibilità per quello che riguarda questo tipo di patologie, per cui apparentemente probabilmente sono aumentate le patologie, ma in realtà è aumentata la consapevolezza da parte della donna, la cultura della prevenzione, per cui tutto questo porta poi a un aumento dei contatti tra paziente e ginecologo, perché la prevenzione è quella che ci consente poi di evitare molte malattie.
Sì. Dunque, oggi lei ha deciso di proporre quale argomento? Il prolasso genitale. Mi spiega cos'è, per favore?
Dunque, il prolasso genitale è una patologia, una delle patologie più frequenti dell'apparato genitale femminile, spesso disconosciuta, spesso sottovalutata sia dai professionisti sia dalla paziente, anche perché creando molto disagio alla donna, spesso la donna cerca di nascondere questo problema, che conduce a una vita spesso veramente difficile. sia per quello che riguarda la parte sociale, sia per quello che riguarda, diciamo così, la vita di tutti i giorni. Prolasso genitale è la discesa, diciamo così, dell'utero e della vagina, a volte del retto, attraverso la vagina, per cui dopo un po' di tempo la donna spesso ha difficoltà ad urinare, oppure addirittura perdita di urine, quindi incontinenza urinaria, difficoltà alla defecazione, a volte poi nei casi, diciamo così, più importanti, una parte dei genitali fuoriesce proprio dalla rima vulvare, dalla vulva, e questo crea veramente grossissimi disagi.
Sì, ma il prolasso genitale nella donna può colpire a qualunque età, o c'è un'incidenza maggiore a età più avanzata?
La causa del prolasso vaginale, essenzialmente la causa più importante, è il parto. Quindi il parto, perché il parto? Perché quando il bambino passa nel canale vaginale, diciamo così, altera la struttura delle fasce muscolari e delle fasce, diciamo, quindi altera spesso in maniera irreversibile. Quindi chiaramente la differenza che c'è tra le donne di varietà si manifesta con un danno maggiore, quindi una donna più giovane partorisce e meno danni probabilmente avrà poi in futuro. Maggiore il numero di gravidanze è più facile che ci sia danno poi che si manifesta con un prolasso.
Ma quindi diciamo che la vagina all'interno ha delle fasce muscolari che, a seguito dello sforzo del parto, subiscono un cedimento.
Certamente.
Ho inteso bene?
Certamente.
E questo cedimento è irreversibile?
Diciamo che dipende un po' dalla genetica, nel senso che ci sono donne che hanno dei tessuti più elastici, quindi se partoriscono da giovane, per esempio, la reversibilità, non dico che sia al 100%, però comunque è maggiore. Adesso, negli ultimi anni, purtroppo, con, diciamo così, non l'abitudine, o comunque con la necessità, ormai è diventata una necessità, di procrastinare il parto a un'età più avanzata, adesso vediamo che insomma, sì, le donne partoriscono ai 35, 38, 40 anni, spesso il primo parto a quell'età, è chiaro che le fasce hanno un'elasticità, i muscoli hanno un'elasticità minore, per cui è più facile che abbiano questo tipo di problema.
Ma mi viene
è chiaro che questo problema poi va aumentando con l'età, perché il parto è la causa prima, però poi c'entra appunto la menopausa, o okay, che più si va avanti negli anni, ovviamente l'elasticità diminuisce tutti i componenti che danno trofismo e tonicità al pavimento pelvico, che è praticamente quella struttura che mantiene gli organi genitali in situ.
Sì, okay? Sì.
E quindi col tempo queste alterazioni dovute al parto si rendono evidenti.
Sì, ho capito. Senta, visto che ha toccato l'argomento parto ad una certa età, al fine anche di evitare un prolasso ad una donna che vuole, che sta per partorire a 40-45 anni, lei eventualmente consiglierebbe un parto cesareo oppure?
Beh, diciamo che se uno decide di farsi un figlio a 40 o in un'età superiore ai 40 anni, è fortemente consigliato un parto cesareo, perché sappiamo che questo comunque non altera la struttura del pavimento pelvico.
Certo.
Quindi, oltretutto un parto fatto, un parto programmato, ovviamente permette sia alla donna sia al bambino di correre meno rischi, in assoluto.
Certo.
Perché gli esiti del parto noi li conosciamo solo dopo che una donna ha partorito, quindi se una è fortunata, ha dei tessuti elastici e il parto è andato in maniera perfettamente fisiologica, c'è la possibilità che possa non avere problemi. Ok, però questo poi lo sappiamo solo dopo. Se invece i problemi si hanno, poi il danno può essere a volte irreversibile.
E una valutazione pre-parto per decidere tra parto naturale e parto programmato con taglio cesareo è fattibile? Cioè, lei è in grado di verificare la consistenza muscolare del del tappeto pelvico e così via, oppure diventa un terminallotto, cioè solo dopo il parto ci si può rendere conto?
No, non è possibile fare questo tipo di valutazione, quindi purtroppo il risultato poi è quello che è, cioè non abbiamo nessuna possibilità di prevedere quello che sarà l'esito del danno a livello del pavimento pelvico.
Si sa soltanto che probabilisticamente da una certa età in poi il rilascio dei muscoli è fortemente probabile, quindi per prevenire ciò si tende a optare,
certo,
per...
Tenga presente che purtroppo per quello che è la normativa italiana attualmente non è possibile per una donna scegliere di fare un taglio cesareo.
Ma no, questa non lo sapevo.
Sì, sì, perché chiaramente c'è una normativa che secondo la quale un taglio cesareo deve essere fatto solo se su indicazione medica. Quindi una donna attualmente non può decidere liberamente di fare un taglio cesareo. Purtroppo
quindi,
questa è la situazione.
Dipende dal ginecologo che decide.
Al momento stabilisce se c'è un'indicazione o meno al taglio cesareo.
Ho capito. Beh, questa...
Però ecco, diciamo così, questo tipo di indicazione preventiva risparmio così del pavimento pelvico per certi versi non è tra le indicazioni che indicano un taglio cesareo.
Ah, caspiterino, mi permetta di dire che siamo un po' indietro allora con la normativa.
Beh,
in questo senso.
Non siamo indietro, c'è da dire questo, che c'è stata addirittura una restrizione di quelle che erano le indicazioni. In questo momento, per esempio, è più difficile fare questo di quanto lo fosse qualche anno fa.
Ho capito, spending review, cioè risparmio anche sull'operatorio.
Io non sono d'accordo su questo perché poi alla fine non è detto che fare un taglio cesareo sia più costoso. Un taglio cesareo programmato non è più costoso di un parto spontaneo. A volte un parto spontaneo richiede molto più personale, richiede
più tempo,
quindi alla fine poi tra il tempo, il personale del parto, gli esiti post parto, alla fine poi tutto sommato un parto, se noi andiamo a considerare tutto, viene a costare molto di più di un taglio cesareo elettivo.
Ho capito.
Questo è almeno il mio pensiero, non tutti condividono questo, però insomma, io ho fatto per 20 anni l'ostetrico, ho seguito migliaia di parti, ho fatto partorire migliaia di donne, adesso mi occupo prevalentemente di alterazioni del pavimento pelvico io consiglio fortemente il taglio cesareo in donne, soprattutto che hanno un parto in un'età superiore ai 35 anni.
Quali sono i sintomi del prolasso genitale? Come si capisce che c'è un prolasso genitale in atto? E ancora, la donna può avere una sensazione, diciamo così, primordiale che permetta di capire dove sta andando a parare?
Beh, il sintomo più importante è, diciamo così, questa sensazione di corpo estraneo.
Sì?
A livello della vagina. Quindi una sente qualcosa, una presenza che prima non c'era.
Ho capito.
Questo quando c'è solo un prolasso, poi quando il prolasso è associato anche a un cistocele.
Cos'è un cistocele?
Cistocele è, diciamo così, il prolasso della parete anteriore, quindi della vescica,
sì,
attraverso la parete anteriore della vagina. Ok?
Sì.
Si può avere quindi un cistocele oppure un retocele, e quindi stessa, quindi un prolasso quindi della parete posteriore del retto. Della parete anteriore del retto, quindi della parete anteriore della vagina.
Beh, questi sintomi danno dolore o sono solo fastidi?
Beh, possono dare molto, molto disagio. Il cistocele crea tutta una serie di problemi che sono legati alla menzione. Quindi una spesso ha associato al cistocele incontinenza urinaria, che è il problema a volte più importante.
Sì.
Una donna che ha un cistocele importante ha spessissima necessità di urinare, okay? Quindi si deve alzare di notte 2-3 volte, ha un'urgenza menzionale importante, nel senso che sente lo stimolo urinario e deve correre. Nei casi importanti addirittura la sua vita è condizionata da questo aspetto, quindi si deve organizzare la vita in funzione del fatto che sa che ha e questa necessità impellente, quindi tutta la sua vita è organizzata in maniera tale da evitare o da trovarsi in prossimità di un bagno.
Quindi viene regolata la vita da questo problema
che diventa veramente invalidante. A volte addirittura invece si ha il problema esattamente opposto, che c'è difficoltà a urinare.
Ho capito.
Quindi per riuscire a allenare deve eseguire tutta una serie di manovre che quindi di riposizionamento della vescica attraverso la vagina in maniera tale che riesca a farlo. Quindi capisce che non è certamente una vita facile.
Certo, certo. E è un po' assimilabile al problema prostatico sull'uomo.
Certo,
in questo senso.
Per certi versi sì. Anche
per certi versi, esatto.
Certamente.
Senta, invece questi sintomi dal punto di vista poi del rapporto sessuale nella donna crea problemi?
Beh, il rapporto sessuale è fortemente condizionato da questa situazione. Prima di tutto, questo soprattutto se diciamo così, se c'è un'incontinenza urinaria associata.
Sì. Quindi...
Perché la donna ha la sensazione di non essere mai a posto, ha sempre paura di perdere urine, ha paura che il partner senta l'odore di urina che viene persa, quindi diciamo che viene condizionata in maniera importante negativamente da questo aspetto. E spesso poi appunto un prolasso importante crea anche dolore durante i rapporti. Spesso, soprattutto se c'è uno stato menopausale, quindi questo crea l'assenza di ormoni, può determinare quindi un peggioramento della situazione.
Insomma, diciamo che è una patologia piuttosto importante.
È importante, soprattutto numericamente importante. Lei pensa che statisticamente il 50% delle donne che hanno partorito, ok, possono avere disturbi di questo tipo?
Il 50%.
50%. Poi di questo 50%, circa un terzo, più delle volte arrivano alla necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per correggere questo stato. Quindi sono numeri altissimi. In Italia si parla di 5 milioni di donne che hanno questo tipo di problema.
E immagino che molte donne tendono a tenersi il problema per svariati motivi.
Sì, prima di tutto perché spesso hanno difficoltà a parlarne con il ginecologo.
Sì.
Spesso molte donne tendono a nascondere questo problema, sia al partner, sia alla famiglia, sia ovviamente al ginecologo. Che se non fa domande specifiche, spesso appunto loro quando vanno al ginecologo non lo dicono. Quindi,
infatti, la donna fa una visita specialistica, ovviamente
ci si rende conto, e allora il ginecologo dice: ma lo sa che lei ha un prolasso genitale, lo sa che allora a questo punto fa delle domande specifiche alle quali la donna risponde, ovviamente.
Sì, certo.
E viene fuori a volte un grosso problema, un grossissimo problema.
Allora, attenda, ora ne parliamo. Abbiamo una prima pausa pubblicitaria, pertanto lascio la linea alla regia centrale di Radio Barbagia. Vi ricordo che noi trasmettiamo da uno studio allestito presso il CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro. Linea quindi a Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo con Informa Salute. Parliamo naturalmente di sanità, di malattie, di cure, di diagnostica. Io sono Giovanni Marinosci, che funge da moderatore e ogni tanto anche da paziente, se non è, salvo il caso odierno, che con il dottor Nardo Tola, medico ginecologo, vi parla di prolasso genitale, ovviamente femminile. Pertanto le domande che io pongo al dottor Tola sono domande abbastanza di rito per la poca conoscenza che posso avere. Dottor Tola, abbiamo interrotto la prima parte della trasmissione parlando dei sintomi, dei fastidi, delle percentuali di incidenza della malattia, e sentendo le percentuali mi sono anche quasi un po' spaventato. Riprendiamo l'argomento. Allora, mi diceva, il 50% delle donne in Italia rischia o ha il più o meno, in modo incisivo o meno, il prolasso genitale, forse delle partorienti, intendeva?
Certo, parlo delle donne che hanno avuto uno o più parto, diciamo, possono avere problemi di questo tipo, e diciamo che diventa diciamo così, importante in un terzo dei casi circa, per cui alla fine noi ci ritroviamo veramente con dei numeri altissimi. E dirò che spesso appunto questo problema viene sottovalutato e procrastinato, cioè nel senso che siccome diciamo il trattamento di questi problemi è essenzialmente chirurgico, cioè nelle fasi iniziali ci sono appunto delle dei trattamenti fisioterapici appunto che consentono di migliorare il, diciamo così, il tono del pavimento pelvico, però questo funziona solo nelle fasi iniziali e in donne giovani.
Ho capito.
Quindi più si va avanti, più è difficile andare a risolvere il problema, se non con la chirurgia. Siamo qui.
Sentivo, diciamo, recentemente, negli ultimi due anni, che c'è anche una metodologia strumentale, non chirurgica, per cercare di attenuare il fastidio?
Ma diciamo che strumentale in che senso?
Guardi, sto cercando di andare un attimino a memoria, vale a dire, so della ginnastica che permette...
Sì, ci sono appunto i cosiddetti, c'è una specie di ginnastica che viene fatta, gli esercizi di Kegel per esempio, si mettono dei pesi in vagina, si fanno gli esercizi per rinforzare i muscoli del pavimento pelvico, però vediamo che tutto sommato questo funziona solo in donne molto giovani,
sì.
Che si impegnano molto, i risultati non sono molto molto, diciamo così, positivi.
Confortanti. Ma non c'è nessuna azione strumentale prima dell'intervento chirurgico?
No. Non esiste. L'unica, diciamo così, momento utile è la prevenzione.
Basta,
prevenzione di cui abbiamo parlato, insomma.
Allora, ricordavo male, abbia pazienza. Senta, c'è una familiarità comunque nel...
Ma la familiarità, come in tutte le altre, con gran parte delle malattie, diciamo che quello che importa è soprattutto la genetica. Sappiamo che la genetica è importante, ci sono tessuti più o meno elastici, persone che tendono ad invecchiare più rapidamente, però insomma, detto in questi termini, non c'è una familiarità diretta, cioè non è che se la mamma c'ha il prolasso anche la figlia avrà il prolasso. Dipende dalla vita che fa, dai figli che ha, da tutta un'altra serie di fattori che non sono prevedibili.
Quindi non c'è una familiarità scontata, insomma,
no.
Anzi, proprio non esiste una familiarità, è tutto soggettivo.
Sì.
Senta, lei ha toccato l'argomento prevenzione, può raccontare ai nostri ascoltatori qual è il metodo, il modo di fare prevenzione?
In questo caso la prevenzione consiste prima di tutto a cercare di partorire in età giovanile.
Okay? Esiste una prevenzione preparto intanto, mi scusi?
No. Quindi decidere di mettere al mondo figli prima possibile, questo compatibilmente con quello che succede attualmente in termini di lavoro, sistemazione. E poi affidarsi a delle equip ostetriche che siano adeguate, ovviamente, quindi conta molto appunto come viene affrontato il parto, nel momento in cui soprattutto il parto e anche la gravidanza, perché se per esempio si valuta che ci sia un bambino molto grosso, okay, a questo punto sapendo che più grosso il bambino è più facile che ci sia un danno al pavimento pelvico, ci può essere l'indicazione per esempio un taglio cesareo elettivo, quindi evitare. Quindi parto meno traumatico è meglio da questo punto di vista. Quindi a giovane età un parto ben seguito è programmato. E poi altre cose sono importanti, siccome ci sono anche dei fattori associati che sono per esempio l'obesità, okay? Chiaramente una donna più è sovrappeso, più aumenta la pressione endoaddominale, e più c'è la possibilità che il pavimento pelvico, che sta lì a sorreggere tutto il contenuto dell'addome, possa cedere.
Ho capito.
Sono importanti evitare i dimagrimenti eccessivi, ok? Anche le donne che dimagriscono rapidamente e di un peso notevole possono avere problemi di questo tipo.
In quanto immagino il pavimento pelvico a fronte di un dimagrimento rapido ha quella si dimensione depaupa,
si depaupa proprio più di fibre elastiche, insomma, elastiche, quindi le fasce e ovviamente i muscoli diventano più deboli,
sì. Okay?
E quindi chiaramente la possibilità che possano cedere. Un altro aspetto preventivo è quello legato, per esempio, siccome sappiamo che il pavimento pelvico va a cedere soprattutto andando avanti con gli anni, è importante prevenire per esempio i danni dell'età. Quindi per esempio la terapia sostitutiva che si fa in menopausa, quando possibile, ovviamente può prevenire per certi versi l'improlasso, o comunque sia far sì che questo sia meno evidente e meno sintomatico.
Sì. Quindi la prevenzione è limitata solo a questi fattori,
certo,
basta, oltre
sì.
Non si può andare. E terapie, prima ancora di entrare in sala operatoria?
Terapie appunto non esistono, se non per esempio la terapia ormonale sia topica sia sostitutiva può per certi versi migliorare per esempio i sintomi legati soprattutto all'aspetto della vescica, però non ci sono farmaci, non ci sono peraltro cose che possiamo fare per evitare che il prolasso vada a peggiorare nel tempo.
Quindi, per sintetizzare, la donna dopo il parto si ritrova la possibilità di avere un prolasso, più probabilmente in età avanzata rispetto all'età giovanile dei 20-30 anni, e quel prolasso nel tempo tende ad aumentare,
sì.
A peggiorare, mi
certo.
Scusi. Non abbiamo possibilità di prevenire o eliminare, se non chirurgicamente, il prolasso. Ciò che si può fare è cercare attraverso una ginnastica particolare di rallentare questo prolasso, non
sì,
certo di eliminarlo
certo,
comunque.
Certo.
Dopodiché a questo punto si arriva in casi particolari all'intervento chirurgico.
Certo, l'unica possibilità di risolvere i sintomi di un prolasso importante rimane quella chirurgica.
Va bene, allora, visto che siamo arrivati a definire che è solo l'intervento chirurgico che permette di risolvere il problema, vediamo in cosa consiste questo intervento chirurgico. Intanto, da quale momento in poi si decide che va fatto l'intervento chirurgico? C'è una soglia per cui a un certo punto...
Beh, anche questo è molto relativo, perché dipende un pochino da quelli che sono i sintomi importanti. Ripeto, i sintomi a volte un prolasso può essere anche asintomatico, la donna non si rende conto di averlo, ok?
Sì.
Quando questo invece è associato a problemi tipo incontinenza urinaria, oppure difficoltà alla menzione, oppure incontinenza d'urgenza, oppure dolori pelvici associati per esempio alla stazione retta, per esempio una donna che ha un prolasso e sente proprio questa sensazione di stiramento verso il basso, specialmente quando sta molto in piedi o quando è stanca.
Sì.
Quindi sulla base di quello che è l'entità di questi sintomi e quanto questi sintomi incidono sulla qualità della vita, la donna poi alla fine decide che insomma è ora di, se è possibile, ovviamente risolvere questo problema. Perché nel momento in cui una per esempio non riesce a correre, non riesce a saltare perché perde urine, non riesce a camminare, ha dolori pelvici continui, ha difficoltà nei rapporti, è chiaro che a questo punto deve decidere.
Certo, quindi è soggettivo e certo. La soglia della decisione per l'intervento chirurgico è soggettiva anche quella.
Certo, è soggettiva, poi dipende un pochino anche dalla possibilità chirurgica che vengono offerte alla donna.
Questa me la deve spiegare.
Perché allora, fino a tuttora diciamo che le tecniche elettive per la correzione del prolasso sono tecniche la cosiddetta tecnica vaginale, cioè praticamente si va a correggere il prolasso, la tecnica principe è la isterectomia, cioè si va a asportare l'utero, ok, che è abbassato, e si vanno a fare delle plastiche vescicali o rettali. Quindi è un intervento, diciamo così, essenzialmente demolitivo. Lei capisce che proporre a una donna di 45 anni che ha già questo problema, che un intervento demolitivo non è una cosa facilmente accettabile, per cui una donna normalmente tende a rinviare la risoluzione di questo problema in un momento in cui ci sarà un netto peggioramento della situazione, per cui inizialmente, per quanto non stia bene, per quanto questa cosa le condiziona la vita, però comunque l'idea di sottoporsi a un intervento di asportazione dell'utero e di plastica vescicale, che richiede comunque un'apertura della parete vaginale, uno scollamento della vescica e tutta una serie di interventi connessi, e capisce che non è un intervento che è facilmente accettabile.
Eh beh, certo, un intervento invasivo.
Per quanto non si vede, tutto sommato, perché comunque la chirurgia vaginale non si vede, perché non c'è il taglio esterno, però certo. Comunque è un intervento che impegna la donna molto, abbastanza, nel post-operatorio. Soprattutto richiede, c'è un'apertura della vagina, quindi delle cicatrici in vagina, a volte esitano, ci sono degli esiti dolorosi, per cui una ha dolore, può avere dolore durante i rapporti.
Anche nel tempo?
Anche nel tempo, certamente, dipende un po' da come viene eseguito l'intervento, dall'esperienza, dalla tipologia, dall'entità del prolasso, da quello certo. Dalle tecniche che si usano. E quindi... anche il ginecologo, tutto sommato, che si occupa esclusivamente di questo tipo di chirurgia, okay, e tende a procrastinare l'intervento, sapendo che i risultati a volte non sono eccellenti, sapendo che la donna può avere problemi nel post-operatorio, sapendo che a volte il problema dell'incontinenza non si risolve, e sapendo inoltre che c'è una recidiva del prolasso che viene calcolata intorno al 30% sulle tecniche tradizionali, quindi non è poco, un terzo delle donne operate praticamente si ritrova poi con lo stesso problema, che è anche più difficilmente correggibile poi.
Eh certo.
Quindi ecco perché tutto sommato, insomma, le valutazioni devono essere fatte in maniera adeguata, valutata la tecnica operatoria, e quindi la donna, nel momento in cui le si propone un intervento tradizionale, è chiaro che si ferma e tende a procrastinare il più possibile l'intervento, anche perché insomma, vabbè, c'è un prolasso, c'è un punto di incontinenza, me la tengo, vediamo un attimino, se poi dovessi peggiorare al limite insomma,
decido. Quindi la morale è che questo disturbo, questa patologia e il relativo intervento sono forse fra le cose peggiori che ad una donna può capitare dal punto di vista ginecologico.
Sì, certamente, sono delle cose che la condizionano di più negativamente la sua qualità di vita.
La qualità della vita,
certamente.
Certo.
Però c'è da dire questo, che in questi ultimi anni c'è stata una evoluzione per quello che riguarda le tecniche chirurgiche di correzione di questo problema.
Sì, lei poco fa ha parlato del fatto che il chirurgo decide quale tecnica applicare. Le volevo proprio chiedere... Sì. Quali sono queste tecniche? Perché lei me ne ha spiegata una, ma
sì.
Ho inteso che sono diverse.
Le ho accennato alla tecnica, quella che è la tecnica tradizionale, quindi diciamo che il 99% dei ginecologi, diciamo così, applica questo tipo di tecniche. Ultimamente, negli ultimi anni, sono venute fuori delle tecniche di applicazione di reti, quindi si applicano delle reti per via vaginale, diciamo così, e con queste si riesce a sostenere il pavimento pelvico, ok?
E la rete sì. Da che parte?
Viene sempre messa per via vaginale.
Questa, è sempre per via vaginale.
Allora parlo di un certo tipo di reti, quelle utilizzate per via vaginale.
Sì.
C'è stato un grossissimo successo di queste reti iniziale, però negli ultimi anni è successo che si è visto tutto sommato che questo tipo di tecnica dà veramente a volte grossi problemi.
Cioè?
Nel senso che può dare, diciamo così, problemi. Queste reti si possono affacciare poi alla vagina, a volte non risolvono completamente il problema, tant'è che negli Stati Uniti ok, che sono dove ci sono proprio le aziende che producono la maggior parte della rete al mondo, c'è stato un blocco, un freno all'utilizzo di queste reti, perché visto il numero di contenziosi che sono venuti fuori, addirittura l'FDA americano, che è l'organo che va a controllare diciamo così la bontà sia dei farmaci che dei presidi terapeutici, sconsiglia ultimamente l'utilizzo di queste reti per via vaginale.
E quindi siamo a due interventi. Il primo intervento, quello particolarmente invasivo; il secondo intervento, l'applicazione della rete attraverso, sempre per via vaginale. Sì. Poi c'è ancora dell'altro.
Esistono delle tecniche dell'ultima generazione, cosiddette tecniche laparoscopiche. Si è visto che tutte, tra le quali una in particolare, che non è molto conosciuta, ci sono poche persone al mondo che fanno questo tipo di tecniche, si chiamano, cioè in pratica viene utilizzata sempre una rete nastriforme, che per via laparoscopica viene applicata, viene fissata alla vagina e all'utero, e questa passa dentro lo scavo pelvico e viene fissata poi ai muscoli laterali dell'addome.
Ecco, aspetti, qui bisogna un po' capire, perché lei è molto tecnico, giustamente il suo mestiere. Intanto per via laparoscopica.
Quindi praticamente la vagina non viene più toccata.
Da che parte si entra?
Si entra attraverso la parete addominale.
Tramite l'addome, quindi il solito buco, due buchi, tre buchetti.
Sì, tre buchi attraverso la parete addominale, quindi si entra con una telecamera a livello della cicatrice ombelicale,
sì.
Poi si fanno tre buchi,
sì. Okay?
E attraverso questi fori praticamente si inserisce questa protesi, che viene poi fissata alla fornice anteriore della vagina, è all'istimo uterino, quindi significa la parte più bassa del corpo dell'utero, e questa protesi poi viene fatta passare a livello sottoperitoneale nello scavo pelvico e fissata alle fasce del muscolo traverso dell'addome.
È un po'
una tecnica che si chiama POPS o sospensione laterale. Questa tecnica è stata, diciamo così, pubblicizzata in Italia da un chirurgo generale. I ginecologi ancora conoscono poco questa tecnica. Un chirurgo generale che si chiama professor Antonio Longo è quello che diciamo così, ha pubblicizzato e ha evidenziato quanto sia, diciamo così, efficace questo tipo di tecnica.
Allora, dottor Tola, sì. Se ho ben capito, questa è forse una delle migliori tecniche al mondo, nonché estremamente nuove e quasi per nulla applicate.
Sì.
Va approfondito questo argomento. Ci fermiamo ancora un momento per una pausa pubblicitaria. E poi, se non le spiace, vorrei capire molto di più di questo, perché credo stiamo facendo un piccolo regalo alle nostre radioascoltatrici. Quindi la linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci qui per la nostra trasmissione dal titolo Informa Salute. Abbiamo in studio il dottor Tola, specialista in ginecologia. Voglio ricordare i numeri di telefono ai nostri radioascoltatori per contattarci: 391 1724 686. Potete spedirci anche un SMS o scrivere a cedian@cedian.it se preferite usare la mail. eventualmente anche su Facebook potete lasciare un messaggio cercando il nostro account CEDIAN Centro Diagnostico. Io sono Giovanni Marinosci. Dottor Tola, lei ha toccato un argomento di estremo interesse. Stiamo parlando, ricordo ai radioascoltatori, di prolasso genitale, ovviamente in questo caso femminile. Siamo arrivati al punto, alla terza e ultima parte della trasmissione, durante la quale stiamo affrontando la soluzione del problema del prolasso, vale a dire l'unica possibilità che è quella chirurgica. Il dottor Tola ha spiegato le due tecniche solitamente usate, la prima la più invasiva, la seconda ormai in disuso anche a seguito della FAA americana che suggerisce di non usare la tecnica, lei mi diceva della retina insomma sostegno. E ce n'è una terza invece, estremamente recente, nuovissima. Lei diceva che poche persone al mondo la stanno utilizzando, tanto è recente, e questo intervento ha la denominazione di POPS.
Sì, allora, POPS, che è dall'acronimo, dall'inglese, da Pelvic Organ Prolapse Suspension, cioè significa sospensione del prolasso degli organi pelvici.
Bene.
Oppure invece gli svizzeri la chiamano LLS o Laparoscopic Lateral Suspension, o quindi sospensione laterale,
sì,
laparoscopica.
Ce la può rispiegare, per,
sì,
favore? Lei ha già solo dato un accenno, ma entriamo nel merito. Questa ultima parte la vorrei dedicare davvero a questa cosa molto innovativa.
Ma questa tecnica essenzialmente è una tecnica quindi meno invasiva, che non richiede l'asportazione dell'utero, quindi cosa estremamente importante, e quindi che permette la correzione integrale del prolasso degli organi pelvici per via laparoscopica, ma permette anche la correzione del prolasso della cervice in donne che hanno fatto un'isterectomia supracervicale, oppure della cupola vaginale in donne che hanno avuto un prolasso della cupola, quindi praticamente corregge quella che è la complicanza più frequente della chirurgia tradizionale.
Senta, in Italia già si usa questo intervento?
Sì, però al contrario di quello che si riesce, diciamo che non sono i ginecologi a usarla molto, quindi la usano più i chirurghi generali. Perché i chirurghi generali? Perché praticamente questa tecnica è stata illustrata, è stata provata da un chirurgo generale che è il professor Antonio Longo. Antonio Longo è un chirurgo che si occupa soprattutto di prolasso del retto.
Sì.
Okay? Lui è stato responsabile per tantissimi anni del centro per pavimento pelvico delle Santa Elisabeth di Vienna, di un ospedale di Vienna, e la sua esperienza, con la sua esperienza si è reso conto che andando a correggere il prolasso del retto il problema non si risolveva se non si andava poi a correggere il prolasso dell'utero e della vescica. Quindi ha cercato una tecnica che potesse dare questo risultato e l'ha trovata poi una tecnica che lui dice di insomma che ha inventato lui, poi insomma andando a vedere effettivamente è una tecnica che già esiste dagli anni 60 e veniva fatta allora con la tecnica laparotomica, quindi a cielo aperto. È stata messa a punto da un chirurgo francese, anzi era greco naturalizzato francese, un certo dottor Capangi, che un ortopedico.
Addirittura un ortopedico. A cielo aperto le intende, apertura,
certo,
dell'addome, anziché come si usa
60,
ora.
Sì, negli anni 60 non esisteva la laparoscopia.
La laparoscopia, certo.
Poi insomma è stata diciamo trasformata in tecnica laparoscopica, essenzialmente le prime notizie che si hanno, i primi lavori che si hanno sono di un certo dottor Buisson, professor Buisson, che è un universitario svizzero, quindi praticamente è quello che ha una casistica, diciamo così, documentata superiore al mondo.
Ho capito.
Okay? Che sono circa 450 interventi e sono quindi circa una quindicina di anni che applica questo tipo di tecnica.
Quindi ha iniziato sostanzialmente questo professore,
poi l'ha pubblicizzata in tutto il mondo il professor Longo. E siccome appunto non c'è questo grandissimo contatto tra chirurghi generali e ginecologi, okay, sì, per cui alla fine i ginecologi ancora non hanno in pratica fatto loro questa tecnica.
Mi scusi, mi viene spontanea una domanda, se lei questa tecnica la applica.
Sì, 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 io appunto siccome da 30 anni mi occupo di pavimento pelvico e anch'io ho applicato quello che insomma esisteva, per cui per 30 anni ho fatto la chirurgia vaginale, ho fatto centinaia di interventi di chirurgia vaginale, ho applicato le reti, quindi sono passato attraverso tutti gli step, diciamo così, che attraversano i chirurghi che si occupano di questo problema. Però mi sono reso conto che tutto quello di tecnico, di chirurgia tecnica, di tecniche chirurgiche di cui disponevamo, purtroppo a volte non risolveva il problema. Quindi sono andato anch'io a cercare una soluzione diversa. E sono incappato fortunosamente in questo tipo di intervento che mi è piaciuto moltissimo e che avendo esperienza di chirurgia laparoscopica, tutto sommato per me è stato quasi naturale diciamo, applicarlo. Quindi adesso in pratica sono 3 anni che mi occupo di questo tipo di chirurgia e dal momento in cui ho iniziato a utilizzare questa tecnica in pratica io ho abbandonato la chirurgia ginecologica che era quella che facevo più frequentemente perché mi sono reso conto che i risultati sono veramente notevoli rispetto alla tecnica tradizionale, quindi una tecnica diciamo così mini invasiva che non richiede l'asportazione dell'utero, che corregge immediatamente sia il prolasso sia l'incontinenza quando questa è dovuta al prolasso. Migliora molto anche la defecazione, è una tecnica che non è dolorosa perché la donna si alza dopo un paio d'ore dall'intervento e viene dimessa in seconda giornata, ha un recupero velocissimo, nel senso che entro una 15 giorni può riprendere la sua completa attività fisica, quindi non è comparabile rispetto alle tecniche tradizionali, veramente.
Quindi poca invasività, a questo punto immagino anche poco dolore,
cioè assolutamente poco dolore,
niente,
sì.
Cicatrici, se non cicatrici appunto il punto d'ingresso,
certamente, sì, cicatrici da un centimetro, certamente. La vagina non viene assolutamente toccata, non viene ristretta così come succede, non ci sono cicatrici in vagina. Quindi diciamo che ha moltissimi vantaggi rispetto a quella che è la tecnica tradizionale.
Qui in Sardegna a questo punto è una delle tecniche che si sta iniziando ad usare o ancora non...
Guardi, in Sardegna per quanto mi risulta non c'è nessun ginecologo che a parte me che occupa che si occupa di questo tipo di problema in questa maniera.
Ho capito, complimenti.
È stata una combinazione, diciamo così, tutto sommato che mi ha portato a questo risultato e nel momento in cui ho provato questa tecnica, forte anche dell'esperienza ovviamente sia del dottor Longo sia del professor Di Buisson, in pratica non posso che confermare tutti i dati positivi che questi hanno evidenziato con questa tecnica. Io ho ormai eseguito oltre 150 di questi interventi e sto facendo un lavoro mettendo in relazione praticamente i risultati di questo intervento con i risultati di chirurgia tradizionale e devo dire che già veramente i primi risultati sono eccezionali in termini di positività.
Guardi, sono davvero contento di dare alle nostre radioascoltatrici questa anteprima, questa novità, questa bella novità appunto. Senta, quanto dura l'intervento?
L'intervento dura pochissimo, dura 40 minuti, 45 minuti.
Anestesia generale, naturalmente.
Si fa anestesia generale, sì, perché la laparoscopia impone questo tipo di anestesia.
Quindi il paziente entra in ospedale al mattino?
Sì, viene operato.
Viene operato?
E va via dopo 48 ore.
E il giorno dopo se ne va, insomma, massimo 2 notti?
Sì, sta 2 notti, giusto quello che ci serve per renderci conto che sia tutto
stabilizzato.
A posto, però vanno via donne anche che devono viaggiare. Nel senso che sono pazienti che si alimentano dopo qualche ora, si alzano immediatamente e il giorno dopo già circolano per la clinica tranquillamente, si muovono agevolmente, cosa che insomma prima con la tecnica tradizionale era impensabile.
Guardi, sono contento di presentare questa grande novità, sono oserei dire anche stupito. La convalescenza quanto dura?
La convalescenza dura appunto, dicevo, una quindicina di giorni, quello che la donna può muoversi agevolmente, può fare le sue faccende tranquillamente, deve evitare solo pesi importanti, superiori a 15 kg, deve cercare di regolarizzare l'alvo, quindi andare di corpo regolarmente, non deve fare ginnastica che richiede un aumento della pressione endoaddominale, ma questo soprattutto nel primo mese.
Certo, immagino anche i rapporti sessuali dovrebbe limitarli se non...
Ma guardi, siccome non c'è praticamente una cicatrice in vagina, per cui appena se la sente la signora può riprendere l'attività sessuale immediatamente.
Senza problemi.
Cioè cambia solo la posizione, ma normalmente questo cambiamento di posizione avvantaggia il rapporto quasi immediatamente.
Certo. Senta, lei mi diceva che con l'intervento tradizionale un terzo delle pazienti aveva una recidiva.
Sì,
in questo
certo.
Caso ha già dei dati statistici?
Guardi, io le devo dire che spero che continui, però a tuttora su 150 interventi io non ho una recidiva di prolasso. Può succedere a volte che se è quella parte posteriore della vagina, questo il cosiddetto rettocele, okay, che andando a correggere il, diciamo così, il prolasso possa evidenziarsi dopo qualche mese o rendere più evidente diciamo così la mancanza di tenuta della parete posteriore, quindi in pratica della si chiama setto retrovaginale.
Sì.
Ok? E quindi ho visto in questi ultimi anni che quando c'era un setto retrovaginale debole, poi dopo questo intervento diciamo così il cambiamento delle linee di forza portava a un rettocele più evidente, ok?
Sì.
Per cui, alla luce anche di queste esperienze, adesso quando vediamo, quindi andiamo a testare appunto la tenuta del setto retrovaginale, quindi della parete posteriore della vagina, e quando vediamo che c'è una tenuta non affidabile, andiamo a correggere, diciamo così, anche il setto retrovaginale, o con una plastica posteriore, okay?
Sì.
O per via vaginale, oppure con un patch, quindi una specie di toppa che viene messa sempre per via laparoscopica posteriormente, in modo tale da evitare questo problema.
Senta, essendo da quello che ho inteso un intervento molto poco invasivo, immagino che sia idoneo a donne di qualunque età a questo punto.
Sì, ecco, questa anche questa è una novità. Ecco, mentre prima ovviamente si operavano di prolasso solo donne di una certa età, quando ormai veramente la situazione era insostenibile, questo tipo di intervento permette di operare donne giovani. Cioè, faccio un esempio, spesso vediamo donne per esempio di 40 anni, 42 anni, con due figli o tre figli, che hanno già un prolasso iniziale, un'incontinenza iniziale, però già condizionate da questo, sia nella vita sociale sia nei rapporti.
Certo. Okay.
Prima queste erano donne che vivevano 10-15 anni questo problema, che andava sempre più a peggiorare, okay?
Sì.
Però che era comunque un problema, però ovviamente non si sottoponevano a un intervento chirurgico perché chiaramente veniva proposto un intervento, prima di tutto il ginecologo in questo tipo di situazioni non le operava, perché diceva, vabbè, sì, c'è un prolasso iniziale, ma sì, te lo tieni, tutto al più correggiamo l'incontinenza, si può fare un piccolo intervento per l'incontinenza, però il prolasso te lo tieni, ok? Questo è quello che normalmente diceva il ginecologo.
Una condanna quasi.
Diciamo che, ora, siccome però, tutto sommato, è quello che anch'io dicevo prima,
certo,
sapevo
certo,
che però
certo.
che avevo degli strumenti a disposizione che potevano creare ulteriori problemi alla donna, che
il problema,
preferivo una donna giovane evitare che avesse complicanze e che tutto sommato si trovasse nella situazione di aver fatto l'intervento e di non aver risolto il problema.
Certo.
Okay. Però in questo, con questo intervento invece che succede? Che il problema si risolve. Okay, si risolve con chirurgia meno invasiva senza dover ricorrere a un intervento demolitivo, quindi di asportazione dell'utero.
Sì.
Okay. Spessissimo si risolve il problema dell'incontinenza urinaria.
Sì.
Migliora la defecazione, eccetera. L'intervento, ripeto, non è per niente invasivo, in due giorni di degenza si risolve il problema, per cui alla fine che succede? Che anche donne giovani di quell'età, ho operato donne di 38 anni,
sì,
okay, con questo problema, che praticamente hanno risolto i loro problemi, cioè non hanno più incontinenza, cioè, non hanno più prolasso, non hanno più tutti i disturbi che avevano.
Ma mi metto nei panni di una paziente, per quanto mi risulti praticamente impossibile, ma insomma, mentalmente parlando, immedesimandomi un pochino, ci troviamo una paziente che prima sostanzialmente rifiutava l'intervento perché è estremamente invasivo, poi togli l'utero e insomma si ritrovava davvero quasi a decidere di tenerselo, che diventava il male minore. Qui invece abbiamo un intervento che in 48 ore è risolutivo per tutta la vita.
Sì,
è incredibile. Così. Complimenti per questa novità. E lei ha detto che ha operato anche donne di 38 anni, ma a quel punto c'è la possibilità di avere ancora gravidanze?
Sì, certo, questo intervento è, tra i vantaggi è quello di non andare praticamente a toccare l'utero, quindi l'utero viene conservato, o che viene solo sospeso, per cui può avere ulteriori gravidanze senza nessun problema. È chiaro che se decide di farsi un figlio, a questo punto è più che consigliabile sottoporsi poi a un taglio cesareo, perché altrimenti praticamente il lavoro fatto, c'è la possibilità che possa essere poi rovinato, certamente.
Allora, a questo punto credo, dottor Tola, che abbiamo quasi terminato, ci manca giusto un minuto e mezzo per chiudere la trasmissione. Volevo farle due domande per la quali chiederei una risposta velocissima. Intanto ricordo alle ascoltatrici che l'intervento novità di cui abbiamo parlato si chiama POPS, giusto? Nel caso qualcuno volesse sottoporci ulteriori richieste alle quali il dottor Tola poi potrà rispondervi. Parlando di ginecologia, ogni quanto secondo lei una donna dovrebbe fare una visita ginecologica? C'è una cadenza regolare da seguire o va fatto alla bisogna?
Beh, diciamo che in idea di massimo una donna ogni anno dovrebbe fare un controllo ginecologico.
A partire da quale età?
All'età in cui inizia i rapporti sessuali, praticamente, anzi preferibilmente dovrebbe fare una chiacchierata col ginecologo, almeno una chiacchierata e un'ecografia, giusto così per iniziare un rapporto col ginecologo un po' prima di avere i rapporti, in maniera tale che poi insomma non si abbiano sorprese. Questo.
Certo.
Però insomma, se non fa questo, almeno iniziare appunto nel momento in cui inizia a avere i rapporti. Anche perché c'è tutto appunto il mondo della prevenzione ginecologica che bisogna assolutamente iniziare a frequentare.
A frequentare, certo. Certamente. Va bene, senta, io sono costretto a chiudere, abbiamo addirittura esagerato con i tempi. La ringrazio per la sua disponibilità. Il dottor Nardo Tola, specialista in ginecologia, ci ha tenuto compagnia per quest'ora di trasmissione. Grazie, le auguro una buona giornata.
Grazie a lei, signor Marinocci, è stato un piacere.
Grazie, saluto i radioascoltatori, appuntamento a mercoledì prossimo.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.